Aspettate che chiudo la chat perché stasera c'è fermento nelle chat libere oltre, fermento, anzi fermentissimo. Prima di tutto perché qualcuno è già stato invitato per gli associati, ma non fate nulla fino a che non vi arriva l'invito. È partita una chat broadcast dove sarete informati di tutte le iniziative di Liberi Oltre. E poi c'è una chat per gli associati, ma per questa dovete aspettare perché sarete invitati dai referenti. Quindi non fate nulla per adesso. Ma poi c'è un'altra chat che è scoppiettante a dir poco, perché stasera quei disgraziati dei miei amici e delle mie amiche di Liberi Oltre hanno deciso di fare su X un dopo festival. E quindi... credo a mezzanotte e mezza, all'una e mezza, non so, per i nottambuli ci sarà questo dopo festival con Marco Ardemagni, Laura Levi, Ranieri Bizzarri e chissà quali altre sorprese. Allora, anch'io detesto Sanremo, infatti non c'è, no, può darsi pure che se non dovessi dormire a quell'ora, può darsi che faccio anche capolino io. Non seguirò Sanremo, però mi piace seguire quello che dicono queste care persone, che invece sono tutte quante entusiaste. Ciao Nat, ciao Anna Maria, Tina, Massimiliano, Salvatore, Roberto, Jacopo, Monica, Alessandra, e insomma, e tutti quanti voi. Di cosa parliamo stasera? Parliamo di... la puntata sarà leggera. Però parliamo comunque di cose fantastiche, anzi di cose meravigliose, perché Welcome to Meraviglia, oggi parliamo della Santanchè, ma come vedrete non soltanto della Santanchè, perché il nostro paese, il bel paese che tanto amiamo e tanto critichiamo, ha una sorpresa in serbo praticamente ogni giorno. E quello che ho scoperto oggi è meraviglioso. C'era una canzone di chi? A proposito di Sanremo. Meraviglioso, sì, è una canzone. Aiutatemi, chi cantava Meraviglioso? Ci vediamo dopo la sigla. Aiutateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito. Allora, mi dicono Modugno, Negramaro, Gianna Nannini, Modugno. Ah, quella meravigliosa creatura di Gianna Nannini. Sì, credo che fosse Modugno, forse ripresa da Negramaro, che credo abbiano cantato qualche, abbiano fatto qualche cover di Domenico Modugno, credo. Vabbè, comunque, meraviglioso. Perché meraviglioso? Intanto, attenzione, aspettiamo un attimo. Oggi non vedo Lino, ma c'è Stefano che lo sostituisce. Ciao Stefano. Mettete un like, commentate, già chattate abbastanza, va bene così, chattate ancora di più. Associatevi a Liberi Oltre. Una cosa sulla puntata di ieri, non in attesa in realtà. Io ieri sono stato, non volutamente, ma è venuto spontaneo, abbastanza, come dire, equidistante in qualche modo. No, ieri sera ho parlato delle fobie, ho parlato del giorno del ricordo, ho raccontato brevemente quello che è successo, ho raccontato dei crimini nazisti, fascisti e comunisti dei titini. Eccolo qua Lino, è arrivato. Allora Lino, credo di aver scoperto che se si commenta abbastanza prima che parta la live, i commenti vengono cancellati da StreamYard, perché infatti io avevo visto il tuo commento, però credo che StreamYard cancelli, non so qual è il limite orario, forse un'ora o due, non lo so. Però altre volte mi è successo che dei commenti in chat scritti non appena veniva pubblicata su YouTube la live, poi sparissero quando la live comincia. Stavo dicendo, divertente, anche un pochino triste. Vi ricordate ieri, chi c'era anche ieri qui su degli spot, ricorda che a un certo punto è comparso un tizio, tale Manu Ciao, mi pare, Manu Nera, boh. Se Manu Ciao altro riferimento alle canzoni, che mi ha dato del fascista, anzi, per la precisione del fascista di merda. Nonostante io abbia in tutta la prima parte del Daily Spot ieri sera ricordato gli orrori fascisti e nazisti, nei commenti al video di ieri sera ci sono quelli che, senza accusarmi di essere fascista o comunista, dicono, però avresti dovuto dire che sono stati i fascisti e gli italiani ad iniziare. L'ho detto, signori, cazzo, l'ho detto. E poi qualcun altro, però non hai detto, li hai chiamati titini e non li hai chiamati col loro vero nome, comunista. Falso, l'ho detto che sono comunisti. Ho anche raccontato del comunismo titino, del comunismo jugoslavo che poi si allontanò dal comunismo staliniano. Poi un giorno racconteremo con la redazione storia perché la Jugoslavia decise di cercare una via diversa rispetto a quella dello stalinismo. Poi lo racconteremo seriamente, non come ho fatto io ieri. Però questa è l'ennesima prova, veramente stanca quasi doverlo ripetere, e allora Marò, esatto, e allora Marò è veramente il leitmotiv di questi tempi. La gente proprio non vuole ascoltare, non vuole sentire. Ciao Laura, c'è qualcuno che si è prenotato per la nottata Sanremo, eh? Scorri la chat e vedrai. Vabbè, comunque, tant'è. Ascoltare è difficile, ma sai, Nat, quando la gente non ha voglia di ascoltare, quando la gente sta lì, che triste vita che fanno, quando stanno lì soltanto per criticare, puoi dire tutto quello che vuoi, non ti ascolteranno mai, ne abbiamo mille prove, ne abbiamo mille e una prova. Allora, sì, la gente non ascolta, parla solo, ma più che altro parla per dare sfogo alle proprie frustrazioni, alla propria vita molto triste, molto noiosa, molto grigia. Però va bene così. Allora, oggi era attesa alla Camera la votazione sulla mozione di sfiducia che è stata presentata dal Movimento 5 Stelle nei confronti di Nina Santanchè. La vicenda di Nina Santanchè, io ho dato qualche cenno perché ho avuto la fortuna, l'ho detto tante volte, di parlare con una persona che ha lavorato a questa inchiesta, quella che riguarda Visibilia. La situazione di Daniela Santanchè, diciamo che è abbastanza problematica. È stata rinviata a giudizio, non si è voluta dimettere. Quando fu chiamata la Camera in question time, raccontò alcune balle, e io credo che raccontare balle in un contesto istituzionale è una cosa estremamente grave, almeno per come intendo io il rispetto delle istituzioni democratiche. Entrare in Parlamento e raccontare delle balle è una cosa di una gravità, secondo me, enorme. Tuttavia, poiché la politica italiana, come vedremo, è fatta anche di menefreghismo rispetto alla sacralità delle istituzioni, al rispetto tra l'altro per i propri colleghi e per ciò che rappresentano, bene o male, spesso male, ciò che rappresentano. Hai ragione, sì, le foibe, certo, ha ragione Mr. Bock, le foibe sono un argomento divisivo e piccante, almeno quanto la guerra israelo-palestinese. Ci sono delle discrete analogie. Un giorno magari ne parleremo di nuovo, anzi sicuramente ne parleremo di nuovo. Quindi quella era la prima cosa, avevo detto attendiamo prima di esprimere un giudizio a quando ci saranno le udienze, quando sapremo se la Daniela Santanchè, la ministra del turismo, che oggi è a giudizio per il crack Visibilia, ed è indagata e probabilmente andrà a giudizio anche per l'altra vicenda, probabilmente ancora più grave da un punto di vista tecnico e amministrativo, cioè quella della truffa ai danni dello Stato per aver utilizzato con l'altra società, che credo fosse Key Group, la cassa integrazione straordinaria, quella per il per la cassa Covid, mentre i suoi dipendenti lavoravano comunque, quindi non li pagava perché erano retribuiti attraverso la cassa Covid. Ebbene, la situazione è delicata, però Daniela Santanchè resiste, è attaccata col Bostic alla poltrona, non vuole mollare, né d'altra parte nessuno all'interno della maggioranza, forse poteva intervenire Giorgia Meloni, ha voglia di mettere, diciamo così, a Daniela Santanchè il sale addosso e farla dimettere. È successo con San Giuliano, ma probabilmente Giorgia Meloni ha trovato un San Giuliano, diciamo così, più sensibile a certe argomentazioni. Sembra che Daniela Santanchè non ne voglia proprio sentir parlare. Comunque oggi ero molto curioso di sapere come sarebbe andata, o meglio, non tanto di sapere come sarebbe andata la mozione di sfiducia, per cui le mozioni di sfiducia individuali si sa come vanno. Sono andati sempre così, anzi, facciamo un po' di storia. La mozione, allora, voi sapete, no, che il presidente del Consiglio dei Ministri non può sfiduciare un proprio ministro. È una cosa molto interessante. Probabilmente qui bisognerebbe fare qualche correzione agli ordinamenti istituzionali. Il presidente del Consiglio non può sfiduciare un proprio ministro. Cosa può succedere? Che cosa succede da una quarantina d'anni a questa parte? Può succedere che il Parlamento possa chiedere una mozione, che si discuta una mozione di sfiducia individuale. Ci sono state 28 mozioni di sfiducia a ministri negli anni. La prima fu quella di Giulio Andreotti, anzi, poiché mi sono preparato una pagina, adesso ve la leggo. Vi leggo nell'ordine, a partire dal 1984, chi sono stati i ministri oggetto di una mozione di sfiducia. Il primo fu Giulio Andreotti, poi Franca Falcucci, ministro della Pubblica Istruzione, Carlo Donat-Cattin. Vi ricordate? Sono nomi che ritroverete quando ascolterete fra un po' di tempo il mio podcast sulla storia della politica italiana, storia dei partiti politici italiani. Poi Antonio Gava, Guido Carli, Giovanni Prandini, tutti nomi molto importanti. Giovanni Goria, Filippo Mancuso, e sottolineo Filippo Mancuso, poi Michele Pinto, Claudio Burlando, Giorgio Napolitano, Giovanni Maria Flick, Claudio Scajola, Pietro Lunardi, Sandro Bondi, Francesco Saverio Romano, Elsa Fornero, Angelino Alfano, Anna Maria Cancellieri, Angelino Alfano di nuovo, Maria Elena Boschi, Luca Lotti, Danilo Toninelli, Alfonso Bonafede, Roberto Speranza, Daniela Santanchè 1, Matteo Salvini, Daniela Santanchè 2. Questa è la seconda mozione di sfiducia che, o meglio, che viene, sarà votata. Sarà votata in Parlamento. Anzi, la terza. Questa sarebbe la terza per Daniela Santanchè. In tutti questi casi, tranne uno, ovviamente, la mozione di sfiducia individuale è stata occasione per le maggioranze di ricompattarsi, perché è ben difficile che i colleghi di partito votino contro un loro collega o una loro collega. È successo soltanto una volta, quella volta fu Filippo Mancuso, 1995, era il governo Dini. Il governo Dini nacque, ricordate, dopo la caduta del governo Berlusconi 1, quello del 94, fatto cadere dalla Lega di Umberto Bossi, e quel governo nacque, diciamo così, come tentativo di fare un governo di unità nazionale, diciamo così. Era un governo, una maggioranza molto ampia, molto trasversale. Filippo Mancuso, che era ministro di giustizia di quel governo, fece una cosa che evidentemente non piacque ad una certa parte. Eravamo in Tangentopoli e stavamo uscendo da Tangentopoli. Inviò degli ispettori alla Procura di Milano, perché la Procura di Milano aveva fama di utilizzare, diciamo così, mezzi poco ortodossi per estrarre, non voglio dire storcere, ma estrarre confessioni da parte degli indagati di Tangentopoli. A Filippo Mancuso questa cosa non piaceva. Filippo Mancuso mandò gli ispettori e subito il Partito Democratico della Sinistra, la Lega, che aveva fatto cadere Berlusconi, era il periodo in cui Umberto Bossi definiva Berlusconi Berluscaz. Bellissima questa, no? La politica, vedete che la politica italiana poi in fondo è sempre stata così, un po', quasi sempre, un po' cabarettistica. Berlusconi era Berluscaz per Umberto Bossi. Aveva appena fatto cadere il governo, aveva giurato Bossi che non avrebbe mai fatto più nessun accordo con Berlusconi, e Berlusconi parimenti aveva giurato che non si sarebbe mai seduto più a un tavolo neanche a bere il caffè con Umberto Bossi. Poi sappiamo com'è finita. Qualche anno dopo Umberto Bossi aveva problemi di soldi e Berlusconi concesse a favore della Lega di Umberto Bossi una fideiussione, di cui io ho una copia peraltro, di 2 miliardi di lire, fideiussione personale. Diventarono di nuovo amici, stranamente. Ricominciarono a fare i governi assieme, stranamente. Ricominciarono a presentarsi alle elezioni assieme, stranamente. Bossi fu anche ospitato nella villa in Sardegna di Berlusconi, stranamente. Vi ricordate le foto di Bossi, elegantissimo, nella sua canottiera da muratore? Ecco, soltanto quella volta, tra l'altro con grandi proteste di Forza Italia, un ministro della Repubblica fu sfiduciato, e fu sfiduciato a larghissima maggioranza dalla propria maggioranza, perché non piaceva quello che aveva fatto. Tra l'altro, durante la discussione in aula successero anche cose abbastanza strane. Il microfono di Mancuso ad un certo punto non si sentiva. Mancuso se la fece anche, diciamo così, dei passaggi nel suo discorso non esattamente graziosi e carini nei confronti del Presidente della Repubblica, cioè momento di grandissima tensione. Tutte le altre volte, ma quello era un governo particolare, quello non era un governo di maggioranza politica, era un governo, diciamo così, quasi di unità nazionale, era un governo in cui c'era una parte di quella che oggi chiameremo destra e c'era una parte consistente di quella che oggi chiameremo sinistra. E infatti l'unico caso in cui un ministro fu sfiduciato. Fine della storia. Partiamo da oggi, ripartiamo da oggi. Allora, ero interessato ad ascoltare e a vedere quali sarebbero stati gli interventi e sono andato a vedere sul sito del Parlamento. Sul sito della Camera ho letto l'ordine del giorno. L'ordine del giorno, che era abbastanza fitto oggi, oggi hanno lavorato i nostri rappresentanti politici, hanno lavorato. Ad un certo punto mi sono imbattuto su questo e mi sono anche andato a prendere il testo. Subito prima della discussione della votazione sulla mozione di sfiducia presentata dai deputati Silvestri, Braga, Zanella nei confronti del ministro del turismo Daniela Garnero Santanchè, c'è stata, o meglio, ci sarebbe stata, la discussione sulle modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma. Mi sono incuriosito. Voi sapete che ci sono in Italia spesso la politica è impegnata in discussioni e in letture di provvedimenti bizzarri. Sono andato a vedere che cos'è quest'ordine costantiniano. Tra l'altro si chiama pure come me, doppiamente interessato. L'ordine costantiniano di Sant'Anna, un antichissimo ordine di San Giorgio di Parma, è un antichissimo ordine che ha avuto una storia abbastanza interessante in Italia. Vi faccio gli ultimi, soltanto le ultime cose. È stato riconosciuto con legge dello Stato nel 2004 Soltanto che qualche anno fa, mi pare nel 2018, è intervenuta, è stato riconosciuto come fondazione pubblica. Nel 2018, mi pare, è intervenuto il Consiglio di Stato che, valutando un pochino le attività, valutando un pochettino la struttura di questo ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, ha stabilito che non possa essere quest'ordine un ordine pubblico, ma deve essere privatistico, a mo di altre fondazioni che conosciamo. Però a questo governo evidentemente non sta bene. E infatti, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero la nostra amatissima Giorgia Meloni, è stata fatta questa proposta di modifica alla disciplina che oggi sarebbe dovuta votare. Poi, non contento, sono andato a vedere che cos'altro fanno questi signori. Ci sono alcune attività anche interessanti, tipiche delle fondazioni, ma c'è soprattutto un legame storico con una cosa che adesso vi faccio vedere. Tenetevi forte. Sappiate che esiste l'ordine, esiste la fondazione ed esiste, che sono strettamente legate a la disciplina che vuole introdurre il governo e che è stata messa in ordine del giorno prima della mozione di sfiducia. La disciplina riguarda, ve lo leggo perché ho qui l'articolato, articolo 3, comma 2, si stabilisce che il presidente dell'ordine sia nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro dell'Interno e con il ministro della Cultura, sentito il vescovo della diocesi di Parma. E poi dura in carica 5 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni. Cioè, il governo si deve interessare non soltanto alle nomine dei consigli di amministrazione della RAI, dell'ENI e di tutto quanto il resto. Il governo ha la potestà, il potere di nominare con decreto il presidente di questo ente. E io mi chiedo, ma non hanno proprio un cazzo da fare che preoccuparsi di queste cose? Poi vi dicevo, sono andato anche a vedere un pochettino qual è l'origine. Questo paese è in decomposizione. Esatto, questo paese è in decomposizione. E adesso vi faccio vedere la chicca. Perché sono andato alle origini dell'ordine e ho scoperto che esiste una fondazione, esiste un ordine, ma che l'ordine non è soltanto costituito nella sua struttura da questi soggetti, ma è anche questa roba qui. C'è anche un gran maestro. Perché dovete sapere che l'ordine Costantiniano di San Giorgio è un ordine di derivazione borbonica. Quindi esiste la figura del Gran Maestro, questo è attuale. L'attuale Gran Maestro, il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, e Sua Altezza Reale il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e di Orleans, Duca di Calabria, Conte di Caserta, capo della Real Casa delle Due Sicilie. Siamo nel 2025 e ci dobbiamo preoccupare di queste cose. A voi il giudizio. Poi, se volete, potete andare a cercare Ordine Costantiniano di San Giorgio e trovate tutta una serie di meravigliose creature e di meravigliose attività. Alcune sono degne anche di considerazione, per esempio preoccuparsi della manutenzione della basilica, non mi ricordo quale basilica è, sapete che non entro molto spesso in chiesa, però vedete, abbiamo il governo che si preoccupa di queste cose relative ad un passato che noi pensiamo ingenuamente che sia finito. Non è finito il passato, le altezze reali, il principe Don Pedro di Borbone, il regno delle Due Sicilie e il ducato di Calabria esistono. andatevi a fare due risate. Esatto. Vedete, Fantozzi, io lo dico sempre, Fantozzi aveva capito tutto. Tra l'altro c'è un bellissimo articolo sull'Huffington Post di un paio di giorni fa, scritto dal professor Marco Gervasoni, su Fantozzi. Recuperatelo, perché veramente merita. Fantozzi descrive l'Italia, credo, come meglio di qualunque altro artista, forse sì, Giorgio Gaber anche in maniera meravigliosa, però Fantozzi e Gaber, cioè Paolo Villaggio e Gaber, l'hanno descritta da angolature diverse in modo meraviglioso. Il gran maestro, gran figlio di Put, Mazzanti viene dal mare, esiste, in Italia esiste, e c'è una pletora di persone che, vabbè, di questo parleremo un'altra volta, via, di questo parleremo un'altra volta, perché ci sono risvolti psicologici estremamente interessanti che andrebbero analizzati. Comunque, una delle ragioni, oggi la discussione in Parlamento poi è andata lunga, e infatti non si è votato né per questa disciplina dell'ordine dei cavalieri di San Giorgio, né per la mozione di sfiducia. Quindi Daniela Santanchè sta tranquilla, sarebbe tranquilla comunque, fino a domani, perché la seduta in Parlamento poi riprenderà domani. Vi volevo raccontare questa cosa, ripeto, è stata una scoperta inattesa. In Italia abbiamo un'attività non soltanto parlamentare, ma anche di governo, presa, appassionata per queste idiozie. Ripeto, io non voglio negare che magari fanno delle cose anche ottime, ripeto, se si occupano, che so io, di dar da mangiare, non lo so nemmeno, cioè in realtà lo so perché l'ho letto, se fanno opere di carità, se fanno opere meritevoli, se fanno anche manutenzione e cura del patrimonio artistico della città di Parma, va benissimo, per carità. Però questa fanfara, questa pomposità, questo sciorinare titoli, io quando ho letto il Borbone mi è salita la carogna, veramente mi è salita la carogna. E non è che sia uno di quei repubblicani, diciamo così, particolarmente arrabbiati con i titoli nobiliari, non me ne può fregare di meno. Però mi chiedo soltanto perché in Italia nel 2025 ci dobbiamo preoccupare di questa roba qui. Ma non starebbero bene quei signori dell'Ordine di San Giorgio come società, come fondazione privata invece che come fondazione pubblica? Perché l'Italia si deve preoccupare di rendere pubblica questa fondazione? Le risposte ci sono, immaginate le risposte. Ci sono. Provate a immaginare quali possono essere le risposte. Comunque, per la Santanchè sapremo domani. A proposito, per la Santanchè, quella foto che ho messo in copertina sembra che sia photoshoppata, non l'ho photoshoppata io. È pesantemente photoshoppata, è una foto che ha pubblicato qualche giorno fa la stessa ministra Santanchè. La cosa mi ha divertito perché nelle foto non utilizzate da lei, la Santanchè appare leggerissimamente meno giovanile. Ok. Allora, per stasera finisce qua, io devo entrare in una riunione di direttivo, abbiamo un sacco di cose da discutere, tra cui anche una attività di carattere istituzionale molto importante che stiamo preparando, speriamo di riuscire a portarla a termine, saprete tutto a brevissimo. E, vi do appuntamento, non a domani, perché domani sono a Sanremo, vi ho detto che cosa faccio a Sanremo, non vado a cantare, anche perché non so cantare, ma vado a Sanremo Invest, dove Casa Sanremo Invest, dove si parlerà di economia e finanza e dove io farò un talk in cui parlerò di una cosa che sembra uscita completamente dai radar del dibattito politico attuale, cioè l'economia. Di economia non parla più nessuno, non so se ve ne siete accorti. E poi non ci sarò giovedì, perché giovedì ho un altro impegno a cui tengo moltissimo, che è un impegno personale, ma che mi terrà lontano dagli spot. Degli spot torna quindi venerdì, domani e dopodomani, però la programmazione sarà particolarmente intensa sui nostri canali. Grazie Luca, grazie Luca. Infatti domani, se ricordo bene, domani è previsto che esca il video che ho fatto con Gianluca Clementi e Elisa Borghi sul funzionamento del Mercosur, sulle prospettive, le opportunità per l'Italia, per l'Europa di questa dell'applicazione di questa intesa fra Unione Europea e paesi aderenti al Mercosur. Sarà estremamente interessante. Ci saranno anche altri contenuti, ce n'è uno molto interessante anche sul canale STEM. Insomma, pieni di attività, quindi continuate a seguire Liberi Oltre anche domani e dopodomani e nei giorni a venire, anche se non ci sono io con i telespot. Vi auguro una buona serata, buon Sanremo per chi se lo vede, buona Champions League per chi segue il calcio e abbracci, ciao!
Dateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito.